نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير كلام كلام الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Tutte le lodi appartengono ad Allah. Noi lo lodiamo, chiediamo il suo aiuto ed il suo perdono. Cerchiamo rifugio in Allah dal male delle nostre anime e dalle nostre opere malvagie. Chiunque è guidato da Allah non potrà essere sviato. Mentre chiunque Allah lascia nello smarrimento, nessuno potrà guidarlo. Attesto che nessuno ha il diritto di essere adorato eccetto Allah, il solo, senza associati. Ed attesto che Muhammad è il suo servo e messaggero. È certo che il miglior discorso è quello di Allah e la migliore guida è quella di Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Le peggiori questioni sono le innovazioni ed ogni innovazione è eresia. Ogni eresia è deviazione ed ogni deviazione conduce al fuoco. Proseguendo, la scorsa volta abbiamo parlato della prima attestazione di fede, ovvero ashhadu an la ilaha illallah. Questa attestazione di fede rientra anche in quello che è il primo pilastro dell'Islam. La scorsa volta appunto abbiamo parlato di qual è il significato di questa attestazione di fede, ovvero della ilaha illallah, e quali sono le condizioni richieste da questa attestazione. C'è qualcuno che ha partecipato l'altra volta che si ricorda? Anche in arabo, ti ricordi?
Sì.
Qual è il significato di la ilaha illallah?
Non c'è altra divinità di fuori di Allah.
Non proprio, esattamente. In arabo è la ma'bud bil haq illallah. Ovvero nessuna divinità è degna di culto eccetto Allah. È diverso, io non ho chiesto la traduzione della ilaha illallah, ma il significato. E c'è qualcuno per caso che si ricorda le condizioni che richiede? No? Bene, abbiamo detto le condizioni richieste da questa kalima sono un numero di 7. 7 condizioni richieste. Queste condizioni è un obbligo conoscerle per poter così comprenderla nel più profondo, nel viverla, nel suo più preciso significato. Queste condizioni sono la prima, l'ilm, faccio un riassunto di ciò che abbiamo affrontato l'altra volta. L'ilm, ovvero la conoscenza. La conoscenza contrasta quello che è l'ignoranza. Questa è la prima condizione richiesta. La seconda, al-yaqin, che sarebbe la certezza. La certezza contrasta quello che è il dubbio su questa parola, su questa frase. La terza condizione è al-qabul. Al-qabul sarebbe l'accettazione, che ne contrasta il rifiuto. La quarta condizione, al-inqiyad. L'inqiyad sarebbe la condiscendenza su questa attestazione di fede, la condiscendenza che contrasta l'ostinazione. La quinta, al-ikhlas, ovvero la pura sincerità verso questa frase. La pura sincerità contrasta quello che è l'ipocrisia, ovvero nifaq. La sesta, as-sidq, ovvero la veridicità, che ne contrasta la falsità. La settima condizione, al-mahabba, ovvero l'amore per questa frase. L'amore ne contrasta l'odio. Quindi sono sette condizioni: la conoscenza, la certezza, l'accettazione, la condiscendenza, la sincerità, la veridicità e l'amore. Queste sono le sette condizioni richieste dalla ilaha illallah. Quindi quest'oggi affronteremo quello che è la seconda attestazione di fede. Ovvero, qual è la seconda attestazione di fede? Che fa parte del primo rukn dell'Islam, il primo pilastro dell'Islam. No, la prima. Sì? Ashhadu an la ilaha illallah. E ne abbiamo parlato la scorsa volta. Quindi oggi parleremo della seconda attestazione di fede. Parlo del secondo pilastro, la seconda attestazione di fede, perché sono due. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu. Ok. Questa è la seconda attestazione di fede di cui parleremo oggi. Quindi ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Questa attestazione di fede significa l'attestare ed il credere fermamente che Muhammad, figlio di Abdullah, figlio di Ibn Abdel Muttalib, Hashimita, il Quraishita, che fa parte della discendenza di Ibrahim e di Ismail, figlio di Ibrahim, è il degno e fedele messaggero di Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam è il servo e profeta di Allah l'Altissimo, inviato per tutta l'umanità. Ed è con lui che si conclude il tempo delle missioni profetiche, in quanto dopo di lui non ci saranno altri inviati, in quanto lui è il sigillo dei profeti. Sigillo dei profeti e leader di tutti i messaggeri. Riguardo la sua missione profetica, disse il messaggero sallallahu alaihi wasallam: io sono il servo e messaggero di Allah. Ero già predestinato quando Adam era ancora inerte nella sua forma d'argilla. Questo hadith è raccolto nel Sahih al-Bukhari. E disse inoltre: nei confronti dei profeti miei predecessori sono come un mattone mancante di una casa che qualcuno ha costruito e rifinito. I visitatori, contemplando la bellezza dell'edificio, direbbero: peccato, perché non hanno messo quel mattone? Ebbene, io sono quel mattone, sono il sigillo dei profeti, raccolto da Bukhari e Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala lo ha sostenuto con dei miracoli e lo ha preferito ad altri profeti, e così anche la sua nazione, la sua comunità, la Ummah. Tant'è che l'umanità non sarà giudicata nel giorno del giudizio se non grazie alla sua intercessione. Nessun popolo entrerà nel Jannah, il paradiso, prima che lo abbia fatto la sua nazione. Muhammad è colui che possiede il Mahkam al-Mahmud, ovvero la stazione encomiabile in italiano, e possiede il Haud, il bacino in cui la gente verrà beverata. Disse il profeta sallallahu alaihi wasallam, quando fu interrogato riguardo il Kauthar: il Kauthar è un fiume che scorre nel Jannah, le sue rive sono d'oro e l'acqua scorre su delle perle. Essa è più bianca del latte e più dolce del miele, e va a versarsi in un grande bacino, sui bordi del quale ci sono numerose coppe per bere, tante quante le stelle del cielo. Allah subhanahu wa ta'ala ci ha ordinato di seguirlo, di amarlo e di obbedirgli. Difatti, ogni cosa che ci ha detto Allah riguardo Muhammad sallallahu alaihi wasallam non è nient'altro che verità. Allah subhanahu wa ta'ala dice, nella traduzione del significato dei versetti del Corano: Ora vi è giunto un messaggero scelto tra voi. Gli è gravosa la pena che soffrite. Egli brama il vostro bene, è dolce e misericordioso verso i credenti. Là parla dicendo che ora vi giunge un messaggero scelto tra voi, vale a dire qualcuno che conoscete bene, una persona di vostra conoscenza. Gli è gravosa la pena che soffre. Egli, o Muhammad, vale a dire Muhammad, brama il vostro bene. Qual è il bene che brama Muhammad per la sua umma? Il bene che brama Muhammad per la sua umma è quella di essere ben guidati, di pentirsi ad Allah subhanahu wa ta'ala, con un pentimento sincero, in modo che possiate entrare nel Jannah ed essere quindi salvati dal fuoco dell'inferno. Inoltre dice, è dolce e misericordioso verso i credenti. Dice Allah Ta'ala, o profeta, ti abbiamo mandato come testimone, nunzio e ammonitore, che chiama ad Allah con il suo permesso e come lampada che illumina. Ebbene, questa lampada che illumina sarebbe la guida di Muhammad, ovvero la guida con cui è arrivato, ovvero col Corano e la Sunna. Difatti, disse sallallahu alaihi wasallam prima della sua morte, vi ho lasciato due cose, le quali se vi atterrete non vi smarrirete. Esse sono il libro di Allah e la mia Sunna, hadith riportato nelle due raccolte autentiche di Bukhari e Muslim. Dice inoltre Allah subhanahu wa ta'ala, di, o Muhammad, non dispongo da parte mia né di ciò che mi giova né di ciò che mi nuoce, eccetto ciò che Allah vuole. Se conoscessi l'invisibile, possederei beni in abbondanza e nessun male mi toccherebbe. Non sono altro che un nunzio e un ammonitore per le genti che credono. Ebbene, i requisiti richiesti per tale attestazione di fede sono quattro. E sono quelli di obbedirli in tutto ciò che ha ordinato. Obbedirli in tutto ciò che ha ordinato. Lasciare tutto ciò che ha proibito. Credere in ciò che ha portato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ciò che ha rivelato, credere in tutto ciò che ha portato. E la quarta condizione, il quarto principio, il quarto punto è adorare Allah subhanahu wa ta'ala solo ed esclusivamente su come lui ci ha indicato. Obbedire in ciò che ci ha ordinato significa essere pienamente convinti che ciò che ha rivelato non è una sua invenzione, ma bensì rivelazione da parte dell'Altissimo. Ciò che ha rivelato Muhammad è tutto stato rivelato da Allah subhanahu wa ta'ala. Non ha detto nulla di testa sua. Per cui coloro che non obbediscono alle sue prescrizioni commettono il peccato di non onorare tale attestazione di fede. E coloro che la pronunciano senza conformarsi ai dettami della Sunna sono anch'essi purtroppo dei peccatori a cui manca una parte fondamentale della fede. L'altro punto è lasciare tutto ciò che ha proibito. Tutto ciò che ha proibito, tutto ciò che ha sconsigliato, tutto ciò che ha indicato come pericoloso. Questa è una forma di devozione nei suoi confronti, lasciare tutto questo. Difatti Allah dice a tal proposito, prendete quello che il messaggero vi dà e astenetevi da quel che vi nega e temete Allah, la verità, e temete Allah, in verità Allah è severo nel castigo. La Spanatala dice prendete tutto quello che il messaggero vi dà, tutto, e lasciate quello che vi proibisce. Questo versetto è una chiara esortazione ad aderire a ciò che il profeta ci ha indicato come lecito, come buono, come positivo. prendendo la sua figura come esempio da seguire e come guida. Difatti Allah nel Corano dice: avete nel messaggero di Allah un bel esempio per voi, per chi spera in Allah e nell'ultimo giorno e ricorda Allah frequentemente. Quindi è chiaro che bisogna obbligatoriamente allontanarsi da ciò che ha proibito e sconsigliato. Questo è un segno di obbedienza ad Allah subhanahu wa ta'ala e dal suo inviato, sallallahu alaihi wasallam. In quanto Allah dice: chi obbedisce al messaggero obbedisce ad Allah. E quanto a coloro che volgono le spalle, non ti abbiamo inviato come loro guardiano. Disse il profeta, sallallahu alaihi wasallam: chiunque mi obbedisce, obbedisce ad Allah, e chiunque mi disobbedisce, disobbedisce ad Allah, e chiunque obbedisce al sovrano che ho nominato, obbedisce a me, e chiunque lo disobbedisce, disobbedisce a me. Hadith raccolto nel Bukhari. Questo perché? Perché, appunto come già detto, ciò che porta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, non è altro che da parte di rivelazione divina. È Allah subhanahu wa ta'ala che ha trasmesso il messaggio sulla lingua del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Quindi questo obbedirli è scontato che sia un obbligo su ogni musulmano. Dice Allah: ed egli neppure parla di impulso, non è che una rivelazione ispirata. Questa è la prova di quanto appena detto.
Sì? Volevo fare una domanda, però. No.
Quindi è chiaro che coloro che, pur riconoscendone i valori, non si allontanano da ciò che ha proibito ed ha indicato come riprovevole, commettono un peccato grave e non onorano l'attestazione che Muhammad è il messaggero di Allah. Ci sono anche altri che, pur sapendo di compiere un atto proibito dall'inviato, seguono le loro passioni, i loro istinti, e questo atteggiamento indica una grave mancanza nel sentimento della fede, oltre al fatto di essere una disobbedienza ad Allah e al suo inviato. Disse il profeta, sallallahu alaihi wasallam: tutti i miei seguaci entreranno nel Jannah, nel paradiso, eccetto coloro che lo rifiutano. A quel punto gli chiesero: o messaggero di Allah, chi lo rifiuterà? Egli disse: chiunque mi obbedisce entrerà in paradiso, e chiunque mi disobbedisce è colui che lo rifiuterà. Questo è un monito pesante, dove bisogna veramente ragionare su tutte queste prove. Hadith riportato da Bukhari Muslim. Dunque è chiaro che, obbedendo alla sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, noi stiamo obbedendo a ciò che Allah vuole. Non dovrebbe esserci alcuna esitazione, alcuna resistenza nel seguire i suoi modi. Egli dovrebbe essere preso a giudice davanti a qualsiasi disputa, come dice Allah nel suo libro: no, per il tuo Signore non saranno credenti finché non ti avranno eletto giudice delle loro discordie e finché non avranno accettato senza recriminare quello che avrai deciso, sottomettendosi completamente. Disse Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, che era uno studente di Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah: non sottovalutare il piccolo peccato, poiché il più grande dei fuochi è generato dalla più piccola scintilla. Questo detto è ricco di saggezza. Tanti magari dicono: ma sì, ci sono tante cose più importanti, faccio una piccola cosa. Però, cosa ha detto Ibn al-Qayyim? Non sottovalutare il più piccolo peccato, perché il più grande dei fuochi è generato dalla più piccola scintilla. Questo detto è molto importante da fare proprio e cercare in base alle nostre capacità, quelle che ci dà la Spanatala, di astenerci veramente da ciò che il profeta ha proibito. Altro punto, il terzo, è credere in ciò che ha rivelato. Credere in ciò che ha rivelato significa credere ad ogni sua parola, ricordando che tali principi ed insegnamenti fanno parte della verità e non sono sue invenzioni, anche per quanto riguarda ciò che non si può verificare sperimentalmente, come ad esempio le questioni del paradiso o dell'inferno. Bisogna accettare tutto quello che il profeta Sallallahu Alaihi Wasallam ci ha detto, in quanto verità. Avere fede nella rivelazione significa quindi non dubitare in nessun modo della verità della profezia in quanto buona novella inviata per l'intera umanità da Allah attraverso il suo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Chiaramente questo pur non vedendo il tutto di cui ha parlato il profeta Muhammad.